Buonasera, rieccoci di nuovo qua, un altro venerdì, un'altra diretta di Chi senti chi parla con Davood che è pronto, prontissimo per raccontarci un po' di cose dall'Iran. Faremo come le scorse volte, cioè dedicheremo una prima parte all'attualità legata all'Iran, magari anche vedendo delle belle immagini, sentendo le storie, in alcuni casi anche divertenti. Poi dalla mezz'ora in poi ci concentreremo su quello che purtroppo sta accadendo, continua ad accadere, e diciamo che anche questa sera le notizie che arrivano con il blocco totale oramai delle comunicazioni di internet di Gaza e con l'offensiva di terra che di fatto è iniziata, anche se la stanno chiamando in un altro modo, veramente lasciano davvero pensare al peggio. Buonasera a tutte le persone che ci sono collegate, Marco, Cristina e anche Andrea, che dice appunto buonasera, anche se sarà una serata con brutte notizie dalla Palestina, molto brutte, temo molto brutte. Sì, notizie agghiaccianti, sono veramente agghiaccianti, lo sono ancora di più, se mi permettete ci torneremo dopo, anche i commenti che sentiamo a casa nostra e anche le prese di posizione, o meglio le non prese di posizione, che sono veramente in alcuni casi davvero agghiaccianti, è l'unico aggettivo che mi sento anch'io di utilizzare in questa occasione. Questa sera, dato che appunto il venerdì lo dedichiamo anche a concludere la diretta con un gioco, che può essere anche un momento così di partecipazione, di distrazione se vogliamo, però io vorrei approfittare di questa serata e quindi del gioco, anzi a cui invito tutti a partecipare, quindi blocco momentaneamente qui il banner così lo vedete bene, mi è scritto Dirus, non gioco con Dirus, perché questa sera metteremo in palio una cosa particolare, proprio legata anche a quello che sta accadendo, cioè un libro in formato elettronico che invierò alla persona che vince, che è questo libro qua, 10 miti su Israele, di Ilan Pappé, che sapete che è uno storico, tra l'altro ebreo israeliano, che però ha anche scritto un altro libro molto importante che si chiama La pulizia etnica della Palestina. Per questo, come dire, non è gradito di certo a tanti, ma appunto io è un libro questo che mi sento di voler condividere, che possiamo condividere per questi diritti, quindi non ci sono stati problemi a metterlo in palio, e vi invito quindi a giocare, a scrivere di Rus, e alla fine chi verrà estratto lo riceverà. Questo è il quadro, non è il clima in cui vorremmo trovarci, ma assolutamente dobbiamo farci i conti e ne parleremo tra poco. A questo punto io non aspetto oltre e quindi do il bentornato al nostro amico Davood. Buonasera Davood.
Bismillahirrahmanirrahim, nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Buonasera carissimo Antonello, buonasera a tutti gli amici che ci seguono in questo momento. Sono molto contento di essere con voi anche questa sera.
Bene, io saluto intanto, ringrazio chi sta giocando. Una comunicazione, scusate, come dire, sembra personale ma non lo è, di servizio, a Daniela, che ringrazio, che è uno dei nostri nuovi abbonati al canale. Invito se mi puoi mandare un messaggio, perché se vuoi ti posso mettere nella lista del WhatsApp. Io lo dico sempre perché è un modo per gli abbonati per essere poi anche aggiornati subito prima delle altre cose. Se vuoi me lo mandi, metto qui io come al solito la mia email per chi non l'avesse. E altrimenti no, non c'è nessuna, come dire, violazione della privacy, non mai, lontano da qui, da questo intento. Bene, allora, Davood, dicevamo appunto, purtroppo noi vorremmo anche, ci piacerebbe tanto poter parlare solo di cose anche divertenti.
Belle,
esatto. Belle e anche piacevoli, divertenti, insomma, perché ci piace pure, insomma, perché se no non è un modo anche per vivere in modo
positivo. Se tu permetti, la prima mezz'ora continuiamo a parlare di Iran, anche scherzare e sorridere, perché la cosa che mi ha urtato anche nel dibattito politico di queste ultime settimane, il fatto di presentare la civiltà islamica, di cui noi in quanto Iran facciamo parte a pieno titolo, come la civiltà della tristezza, del rancore, dell'odio, che non è nulla di tutto questo, nel senso che vabbè, quelli che sono stati in Iran lo sanno, gli altri amici abbiamo il dovere di dire di no, assolutamente no, cioè Non è la civiltà del rancore,
Esatto.
la tristezza, dell'odio, del costruire, cioè, no, è la civiltà del sorriso, della bellezza, dell'allegria, del vivere insieme, felici e contenti. E in questa praticamente fase, durante la settimana, ora, alcuni video li ho fatti io direttamente alla città di Teheran, altri, vabbè, prendiamo aiuto dal web, anche per comunque vedere la vitalità, la voglia di vivere, quello che c'è di bello in questi paesi che, ripeto, oltre ora ai nostri obiettivi culturali, serve anche a farci capire che no, non è vero che ci sia una civiltà del rancore e dell'odio, a mio avviso, cioè, non
Non è giusto.
esiste proprio e non è manco la nostra.
E questo,
Va bene.
a questo proposito, però, scusate, questo è un momento così quasi personale. Scusate,
Sì.
se ti volevo fare una domanda. Perché
Prego.
mi odi? Perché mi odi? No,
Perché
tu mi odi.
tu sei. Ah, ecco, vero, vero, ora te lo dico.
No, adesso
Ti odio
spieghiamo.
perché. Te lo
Perché?
spiego. Ti odio perché tu sei occidentale, bello, affascinante, splendido, splendente,
Questo si sa, questo si sa.
e io sono iraniano, musulmano, brutto, nero e cattivo.
Esatto, ecco, ovviamente
Invece,
l'ho capito.
e quindi.
No, perché questo siparietto così abbastanza patetico che abbiamo appena visto? Perché uno apre uno dei principali quotidiani italiani che si chiama Corriere della Sera, forse l'avrete sentito nominare qualche volta, e si trova in home page questa roba qua. Il grande, grandissimo Federico Rampini, detto anche Rampino Rampini, che scrive il titolo non l'avrà fatto lui, l'articolo non l'ho letto perché mi rifiuto di pagare per leggere una cosa simile, ma dice un secolo di storia per capire l'odio dell'Iran verso di noi. E vedi, tu c'hai un secolo
Ma
di storia.
perché?
Io ho chiesto a Davuto direttamente, abbiamo fatto in 20 secondi. L'obiettivo, senti, se, l'obiettivo proclamato dalla teocrazia sciita, il distruggere lo Stato di Israele, uno. Il sostegno a milizie di terroristi di tutto il Medio Oriente va visto nello scenario più ampio di una guerra santa contro gli infedeli e l'Occidente, le cui radici sono da cercare nella storia persiana degli ultimi 100 anni. Ecco, allora questo qui è uno che passa come un esperto di geopolitica, tanto che ha fatto una collana, tu devi sapere, di libri per capire il mondo, curata da Rampino Rampini, in cui tipo c'erano 10 titoli e 8 erano libri suoi, uno sull'Africa, uno sulla Cina, uno su. Vorrei sapere, ne avesse indovinata una.
Ma l'odio verso di noi, cioè noi chi?
Ma non lo so, no,
Cioè,
lui.
no,
Ma
no,
mia.
perché no, no, perché questa secondo me è la prima domanda, cioè noi chi?
Noi chi?
Cioè, noi stiamo parlando dell'Italia, stiamo parlando degli Stati Uniti, che vabbè. Senti, facciamola dopo questo discorso,
Facciamola,
dai,
no, vabbè, sì, no, ma
iniziamo
perché,
a
vabbè,
parliamo di Iran, dopo
parliamo di,
proseguiremo, dai,
allora,
sì?
con che iniziamo?
Allora,
A chi
vai,
la scelta?
prima cosa, che cosa ci fai vedere? Così
Faccio
io devo
vedere,
descrivere ciò che faccio vedere.
allora, prima facciamo vedere le immagini fisse e poi facciamo dei video, dai, facciamo così, non ci incasiniamo. Intanto,
Perfetto,
le immagini
esatto.
fisse sono belle, guarda
Allora,
che
qua
beccate questo.
vi ho voluto solo dare un momento di bellezza a questa moschea che io e Antonello amiamo tantissimo, la moschea Sheikh Lutfullah o della regina di Isfahan. Tra l'altro, questa è una foto che insegnavamo sempre ai turisti a fare, la cupola con un
Esatto.
particolare appunto
Chiaro.
delle pareti, no? Che sono molto, ci sono questi torciglioni molto particolari. Moschea della regina Isfahan che sta uno su uno dei lati della piazza. In quel disegno della cupola, che poi ritroviamo molte altre parti, comunque nell'arte islamica, ora non si vede, ma poi chi c'è stato sa che un raggio di sole va a formare la coda di un pavone, cioè c'è tutta una magia in questa cupola che in questa foto comunque non si vede.
Bellissima, però
Va
è
bene,
veramente
andiamo avanti.
un'altra foto, anche qui una cosa brutta, per dire appunto in Iran ci sono solo
Allora,
cose brutte e odiose.
l'altra foto che è presa da Persepoli, questa servirebbe a Rampini, perché abbiamo davanti a noi il simbolo dell'equinozio di primavera, che per gli antichi persiani, del tempo di Dario, della costruzione di Persepoli, significa anche il leone che sbrana il toro, vuol dire la primavera che prende il sopravvento sull'inverno, ma anche il bene che sconfigge il male. Quindi questo, oltre al simbolo delle equinozie di primavera, questo rilievo sulle pareti di Persepoli, molto frequente, vuol dire anche la vittoria del bene sul male. Andiamo
Abbiamo
avanti. Ecco,
un'altra cosa brutta.
questa è la stessa moschea che abbiamo visto dall'interno. Questa volta la si vede da fuori, appunto, la cupola della moschea della regina in una notte di luna piena. E attenzione perché l'altra magia che poi legata a questa moschea è che il colore della cupola esterna di notte di questo colore, alcuni momenti del giorno sembra gialla addirittura, in altri sembra verde. E anche qua c'è un altro segreto che non sveliamo, altrimenti poi
Esatto, lo
da vicino
scoprirete,
che, lo scoprirete quando farete il viaggio in Iran.
come, esatto, come diceva, solo venendo in Iran.
Prossimo
Allora.
appuntamento, ricordiamo che è per Capodanno, Natale e Capodanno, quindi dal 22 dicembre al 4 gennaio. Benissimo.
Allora, intanto
Cos'altro
giocate
vediamo?
voi, giocate con Tirus, scrivete Tirus, qua li metto sotto, adesso faccio il piccolo qua. Adesso vediamo qualche video, io vi propongo un po', ecco,
Vediamo i
come...
video.
Come vengono, no, come vengono, come insomma li abbiamo, come me li hai mandati, e diciamo sono cose abbastanza diverse. E allora cominciamo. Il primo che vi faccio vedere è questo qui. Eccolo qua.
Ah, sempre
Questo
della
si chiama
serie.
francese. Prego, prego, abbassa un po', sennò.
Allora, questa è semplicemente una casa tradizionale che sta a Bandar Abbas sul Golfo Persico, no? Ma non è che io sapevo di questo articolo perché non era ancora uscito quando 4 giorni fa ti ho mandato questa cosa. Però questa, vedi, è la civiltà della gente che odia, che non ha la concezione del bello, che non sa nulla, che non fa niente, eccetera, eccetera. È comunque una casa tradizionale a Bandar Abbas che, oltre alle parti, vedete, concepisce il letto sopra praticamente una vasca da bagno ed è molto bello perché, tra l'altro, usano gli elementi tradizionali di quella zona e questo poi si studia anche a livello con gli appassionati di architettura. Abbiamo avuto anche molti architetti che hanno visitato l'Iran, la diversità nelle costruzioni delle case dell'Iran centrale, delle zone desertiche rispetto a queste che sono zone umide del sud oppure quelle anche vicino al mare nel nord dell'Iran. Quindi se andate
Possiamo
a Bandar Abbas possiamo anche
anche
farvi alloggiare in questo luogo.
invitare Rampini a farsi un bagno lì, così
E tra
magari.
l'altro questa era la pubblicità, lo spot della casa tradizionale stessa. Quindi noi odiamo così tanto gli occidentali
Certo.
che la casa tradizionale di Bandar Abbas, che non è manco una grandissima città, usa una musica francese per pubblicizzare la sua. Come mai sta cosa?
Vabbè.
Vabbè. Andiamo avanti.
E a proposito di cose strane in Iran, vediamo questa qua. Perché questi due qua, guarda, ma questi.
Is a common question we get asked on a trip to visit every country. We visit specific regions based on a lot of research and feedback from
Queste
local
sono.
experts and people who've recently traveled there. And in some
Abbasso un po' le.
cases, we also hire a local guide. As
Se
an
questi sono
American
due
visiting
turisti
abroad, it is also
americani che proprio
required to
questa
book using our
settimana
guide.
hanno
If you're
visitato
American
l'Iran
American, we
e
might not get a full view about
sono andati a vedere chiaramente le principali bellezze del paese, hanno fatto il giro classico e ci spiegano praticamente un po' a proposito dell'ospitalità degli iraniani, di quello che hanno fatto e che si sono anche divertiti. Ecco, hanno fatto una foto con questo gruppo di persone. Qua sono a Kashan, la moschea di Arabosorg, e danno spiegazioni sul fatto che appunto l'Iran è bello e da visitare. Danno anche delle spiegazioni sul visto, su come arrivare e che cosa fare.
Però sono rimasti un po' delusi perché non hanno trovato la versione dei libri di Rampini in persiano, e questo, diciamo,
È questo.
li ha un po' amareggiati. Sono rimasti proprio così. Però vabbè, succede. Che devi fare? Allora, a
Però
proposito di. Beh,
sì.
prego.
No, non i libri di Rampini, però l'ambasciata italiana a Teheran sta
Sì.
facendo
Vero.
praticamente una campagna culturale molto carina che diffonde attraverso la pagina Instagram le immagini di Italo Calvino di quando è stato a Isfahan, i luoghi che ha visitato. ha indotto anche una sorta di, se non sbaglio, di gara
Concorso.
a questo,
Sì.
esatto, a questo proposito. Quindi i libri di Rampini no, ma
No,
di Italo Calvino in persiano si trova. Quindi praticamente per gli
magari.
americani possiamo dargli quello.
Perfetto, magari, insomma,
Va bene,
direttamente.
esatto.
E a proposito di, come dire, di turisti, di
Non ce la vediamo più sta cosa di
No,
Rampini.
beh, a me poi già, io tu devi sapere che io già c'ho, capito, ogni tanto mi fisso perché quando me lo vedo con quelle bretelle, con quei capelli, sarà invidia ovviamente per tutti quei capelli, che sono più capelli che centimetri di statura, che fa così, che parla tutta. Oggi quando vi sento, no, vabbè, ma là ce l'hai con me, cioè di la verità, Rampini, tu in realtà sei uno stalker. Allora, vabbè, andiamo
Vabbè.
oltre e vediamo invece, qui ti vediamo a te, ecco, a proposito appunto
Ecco, quindi io
di
non dico
reporter.
niente, esatto.
E Ale, andiamo.
Amici di Persia Viaggi, abbiamo parlato nella nostra trasmissione Conversazioni sull'Iran dell'accoglienza data a Cristiano Ronaldo quando con il club Al-Nassr è arrivato a Teheran per la Champions League asiatica e sono all'albergo Espinas, proprio accanto a lui, eccolo qua. Eccolo qua, questa è praticamente la statua che per ricordare la sua permanenza nell'albergo è stata costruita qui all'Espinas Palace di Teheran. Per ora è tutto, a prestissimo.
Di la verità che lì tu stai pensando, però certo che se venisse Rampini, una bella statua di Rampini con le
No,
bretelle.
altra, cioè manco l'avessimo fatto apposta, i video di questa settimana, tu, cioè, però anche questo, cioè, alla fine un calciatore portoghese, cioè non è di un paese
No, ma
islamico,
sì,
no?
ma
Cioè è
no.
venuto, l'albergo ha voluto fare una cosa carina, altra prova, ripeto, vivente che odiamo, perché odiamo? Boh, non lo so.
No,
Vabbè,
però allora,
comunque.
visto però adesso c'è invece una cosa, uno spazio che è dedicato alle nostre amiche, alle nostre spettatrici, perché spesso no, si sa che la televisione, i media sono accusati anche giustamente di essere sessisti, cioè di privilegiare, di usare il corpo della donna, di mettere sempre in mostra le bellezze
Esatto,
femminili, e invece noi abbiamo
e
pensato.
infatti in Iran a Yazd che
Che hanno fatto?
hanno fatto la sfilata di moda
Maschile.
maschile e andiamo a
Maschile,
vedere.
quindi preparatevi le signore, insomma, preparatevi perché veramente vi rifate gli occhi vedendo questa meraviglia, una cosa veramente impertinente
Vediamo
che abbiamo la
sfilata di
fortuna
moda
di vedere, prego.
in anteprima.
Pure con la musica.
No, la musica è impensabile. Cioè, se non ci fosse. Ma perché battono le mani alla fine?
Come sono disinvolti, guardate che una cosa triste, sembra cinico TV, Dio, questo poi sembra che va. Io devo dire che l'ho visto 3-4 volte. Bello, applauso finale.
Infatti,
Io mi aspettavo che uno cadesse pure, guarda. Una delle
infatti c'è
nostre.
scritto sotto in persiano, c'è scritto ricordiamo l'epopea della sfilata di moda di Yazd.
Ah, Gaglioni. È bellissimo, scusate, cioè questo è un momento veramente di
No,
le
scusa, perdonateci però, cioè.
immagini, come si dice una
No,
volta.
no, cioè io commentando della serie, combiniamo tante cavolate anche noi, però non odiamo nessuno.
No, ma questo è poi bello, hanno pure diffuso, cioè, non so cioè,
Ma
che poi
no, cioè, tutta la cosa mi può. La musica è proprio.
la musica è terribile, e la cosa che non si capisce poi è loro, ma tipo qualche ragazzo pure un po' meglio di questi lo potevano trovare, un po' più
Vabbè.
disinvolto, vabbè.
Non
Quindi, cioè, no, però è bellissimo.
Vabbè,
Questa è
ok.
una delle cose di cui sono orgoglioso sempre che abbiamo fatto vedere,
E
guarda,
guardo, però
grazie.
i modelli costano, cioè hanno chiamato chi c'era lì.
Vabbè, poi si adatta. C'è
Vabbè.
speranza per tutti,
Auguri.
quindi. Allora, A proposito, adesso ritorniamo al reporter sul campo, quindi ti rivediamo a te. Vai.
Benissimo, è di oggi questo.
Di oggi, proprio in presa diretta.
Sì, qualche ora fa. Beh, qui praticamente ora lo diremo, siamo a Tochal, o quella zona, diciamo, di montagna che viene detta Tetto di Teheran. E perché ci avevano chiesto anche in questo momento in Iran come sta la gente, le donne, se portano il velo, se non lo portano. Stiamo vedendo un po' anche l'abbigliamento normale, proprio di qualche ora fa, degli abitanti di Teheran. E cosa importante che hanno, tra l'altro, l'altro giorno incontrato anche dei gruppi italiani a Teheran, è che in questo momento, tranquillamente e serenamente, chi vuole il velo lo porta e chi non lo vuole non lo porta, senza.
Allora, e qui come vedete alle mie spalle c'è l'ingresso della funivia, che quindi da Teheran arrivando con la macchina si può salire sulla funivia. Venite più avanti così. Ecco qui l'ingresso, quelle praticamente sono. E dalla funivia praticamente si arriva fino a 3200 metri sopra il livello del mare, dove si può anche sciare, ci sono le strutture appunto per lo sci. Allora amici, oggi è venerdì, tra poche ore ormai vi sarà la diretta con conversazioni sull'Iran. Ci troviamo a Bome Teheran, cioè il tetto di Teheran. E vedete che ci sono molte persone che sono venute di solito a passeggiare, a trascorrere il venerdì, che è il giorno di ferie in Iran. Facciamo anche un giro così si vede un po' la presenza della gente. Perfetto, da Teheran per ora è tutto, seguiteci.
Ma tra l'altro mi sa che qua i nostri amici li vedo poco, se ne sono svenuti dopo la
Dopo la sfilata di mo.
sfilata. Qualcuno ci ha avuto qualche mancamento. No, vabbè, però sì, questo è molto, tanto, sembra, dà proprio l'idea del tetto di Teheran, no? Dà proprio l'idea che sopra non c'è, non si veda più niente. Beh, comunque, insomma, hai lavorato per noi questa settimana tantissimo, perché ci hai mandato.
No, tantissimo ora, però cioè, ho fatto quel che potevo.
Oh.
Va bene, abbiamo altro di cui
Vediamo,
parlare? Abbiamo altro.
abbiamo altro, però questo qui adesso ce lo spiegherai poi un po' tu.
تنگ شد من نه از اسرائیل میترسم نه از آمریکا ولی خدایی از هند میترسم ما چجوری باید اینا رو بزنیم دیشب سلمان خان توی یه فیلم موشک رو با دست گرفت
Allora, questo è un ragazzo che commenta ora i fatti attuali e dice che io non ho paura di Israele e nemmeno dell'America, però avrei paura degli indiani se dovessimo combattere con loro, perché ieri sera nel film Salman Khan ferma un missile con una mano, quindi
Okay, questi film indiani che sono
film
fantastici.
indiani che sono esagerati, infatti, quindi dice che vabbè, io non ho.
Ecco, tanto Andrea dice, la
Esatto.
sfida è indimenticabile, che lo so che la ricorderete per sempre, quindi insomma. No, beh,
La
infatti
sfilata,
è.
secondo me, mettiamola.
La
Mettila su
sfida.
D-Rus.
Secondo me tocca farla proprio come sigla,
Sì.
non vorrei che però chiedessero i diritti poi, però vai.
Vabbè.
Allora, sempre a proposito invece come dire, di altre testimonianze così dirette dalla Persia, qui parliamo di DNA.
Ah, ecco.
Ecco.
Allora, se abbassiamo il
Iran,
volume, perché ora spieghiamo. Allora, questi sono praticamente cittadini dell'Azerbaigian e della Turchia che hanno fatto il famoso test del DNA che ti dice la tua provenienza e in una maniera per tutti probabilmente più del 50% esce che sono proprio discendenti, ad esempio questa signora 78% proprio direttamente dell'Iran, no? quest'altra del 45%, poi c'era la, cioè, va avanti a lungo, è un post apparso in Turchia, è diventato virale in Turchia. Però la cosa è interessante in questo senso, nel senso che molte volte si sentono anche a livello di analisi politica di perché però l'Iran deve avere un'influenza in Turchia? Perché deve parlare con l'Azerbaigian? Perché è amico dell'Armenia? Perché è presente in Iraq? La prima domanda è che perché sono tutti cioè, persiani, non è che
Certo,
hanno il
certo.
passaporto iraniano, però per ciò che è stato storicamente l'impero persiano, e lo è stato anche fino a poco tempo fa, cioè io l'altro ieri a degli amici turisti italiani spiegavo che il Bahrain, per esempio, che sta sulla sponda sud del Golfo Persico, si è staccato dall'Iran nel 1975, cioè non sono manco 100 anni che l'abbiamo perso, oppure parti comunque ora di altre zone che comunque oggi sono nazioni indipendenti, però è chiaro che quando c'è questa vicinanza, molte volte questa gente ha parenti che stanno ancora in Iran, no? Cioè purtroppo
Certo.
nel Medio Oriente, come tu sai, in certi casi è arrivato l'ufficiale inglese, il genio, no? Ha messo una riga sulla mappa e ha detto: da sta parte la prendete voi e da questa parte ce la prendiamo noi, no? È chiaro che però da due parti della riga c'erano delle famiglie che sono state divise a metà, no? Quindi praticamente la prima domanda, perché ne abbiamo parlato, se tu ricordi, soprattutto nel periodo Trump, no? Quando lui insisteva, l'Iran deve rinunciare alla sua presenza regionale. Di fatto è impossibile, no? Cioè, quando tu vai, fare un esempio così, quando vai in certe città dell'India, anche a Mumbai, e metà sono di origini iraniane, sono zoroastriani, parlano anche il persiano, o questo può succedere anche in Uzbekistan, può succedere nel Kurdistan iracheno, può succedere nel sud dell'Iraq, può succedere in Libano, la moschea che abbiamo visto prima, Isfahan. Sheikh Lutfullah chi era un libanese che si era trasferito in Persia ed era poi sua figlia sposa Shah Abbas, il re della dinastia Safavide. Quindi ci sono questi legami che sono secolari e tu non puoi arrivare all'improvviso, cioè non si può, non è una corda che tu riesci a tagliare. Sono delle popolazioni, credo che tu lo abbia spiegato anche parlando nelle tue dirette di Hezbollah, il legame che avevano con l'Iran, oltre ai legami inerenti alla storia recente, ci sono anche dei legami storici di secoli, certe volte millenari, che collegano praticamente le popolazioni del Medio Oriente. Ora magari sono nazioni diverse ed è assolutamente rispettabile da riconoscere questa divisione territoriale, però in realtà, andando indietro, molte volte neanche tanto, cioè, erano un tutt'uno.
Si trovano dei legami che non possono essere comunque cancellati. A proposito di andare indietro e vedere, diciamo, anche cose belle da vedere da dietro, ancora e qui, insomma.
E qui riprendiamo uno dei sette bassorilievi sasanidi di Naqsh-e Rostam. È l'incoronazione di Ardeshir, il primo re della dinastia Sasanide, incoronazione avvenuta praticamente ad opera di Ahura Mazda, che viene personificato in questa parete, molto bella, nel senso che poi c'è tutta una lezione da fare su questa cosa, però è comunque molto particolare questa cosa, che anche prima dell'Islam c'era questo pensiero molto forte, periodo Achemenide, poi lo abbiamo anche in quello Parti e Sasanide, il fatto che si credeva che comunque il re o lo scià fosse qualcuno scelto dalla divinità, aiutato anche comunque dal cielo, fino a quando continuava a essere giusto. Infatti poi quando diventava un tiranno, ingiusto, oppressore, la gente diceva che da lui si è allontanato il Farrehi. Il Farrehi era proprio quel soccorso divino che poi comprendeva anche le forze della natura e tutto quello che poi, secondo gli antichi persiani, andava in aiuto di un re giusto o che al contrario negava il suo aiuto a un re ingiusto o oppressore.
Bene, abbiamo ancora un paio di video, diciamo, la prima parte siamo un po' più lunghi rispetto all'altra volta, ma va bene così. Vediamo questo perché anche questo è molto.
Allora, questa è un'altra località di montagna, sempre a nord di Teheran, Darache, e è tradizione, soprattutto le mattine del venerdì, quando è molto affollato, certe volte la gente canta per anche alleggerire la fatica della scalata. E vedete che questo è proprio di questa settimana, ci aiuta a capire un po' come sono gli iraniani. Gente abbastanza allegra, e poi anche perché ce l'avevano chiesto alcune delle nostre amiche per vedere un po' come sono in questo momento i costumi, il vestiario, sia di donne che di uomini.
In realtà loro fanno finta di essere allegri, ma in realtà ci stanno odiando. Questo insomma dobbiamo dire.
Esatto.
Ora, per finire questa prima parte, finiamo a tavola, anzi, vedendo roba che se magna. Quindi, insomma, adesso poi ci spieghi, perché sono tre parti diverse addirittura. Eccole qua, vediamo la prima.
Allora, abbassiamo, ecco, conosciamo tutti il kebab Kubideh, no? Però questo ristorante di Teheran ce lo fa vedere sin dall'inizio. Praticamente prende la carne e ti fa un kebab Kubideh con 2 chili di carne, no?
No.
Cioè questo ferro che è una spada proprio di Re Artù e praticamente, vedete, questa è. Tra l'altro per questo ci vuole una. Deve essere. Cioè, noi non riusciamo a farlo con cose molto piccole perché ti casca la carne.
Mamma mia.
Dobbiamo dire che è molto bravo. Mette anche dei pezzetti di pollo, li inserisce lì sopra per fare il Kubideh Negini, cioè il Kubideh con le gemme. Il pollo lì sopra, i pezzetti di pollo sarebbero le gemme. E poi praticamente prepara appunto il kebab persiano, come state vedendo, e vi dà sta cosa mastodontica praticamente di 2 chili, anziché il solito kebab bello, piccolino, eccetera, chiaramente per 5 o 6 persone. Sono un po' le. Ecco qua,
Qui
infatti,
si andrà
vedete, poi.
avanti.
Esatto, poi te lo sfila così sul pane, come vuole la tradizione. Importante questo movimento che inizialmente ha fatto all'estremità, se no non esce bene. L'ha fatto di carne, sola carne, solo pollo, poi anche tutte e due, il primo a destra. E
Mamma mia.
praticamente anche perché anche la pancia vuole praticamente la sua parte, per farvi vedere anche un po' quali sono i nuovi trend della gastronomia, perlomeno nella capitale iraniana. Esatto,
L'ultimo,
quindi ecco,
l'ultimissimo video è sempre, insomma, si parla sempre di kebab e qua siamo oramai, penso, alla parte finale, no, dell'impresa.
sì, che ah, ecco, questo è un altro tipo di kebab che è dell'Azerbaigian, della zona dell'Azerbaigian iraniano, che viene detto anche case kebab, no? Che è kebab nella ciotola. Il signore spiega che lui lo fa esattamente come. Ora, Tena lo fa esattamente come nel suo villaggio, lo facevano le donne. In realtà, vedete, ci sono tanti pezzettini di kebab attorno e poi al centro la carne che non è più macinata, ma solamente cotta sui carboni. Quindi ti dà un mix di kebab di carne macinata, di agnello e vitello, come sempre, e al centro poi ti metti i pezzetti di carne. Questa poi è la portata. Molti amici che arrivano in Iran ci dicono: ma tu ci devi dire che il cibo è abbondante, e io molte volte me lo dimentico.
Sì,
Quindi
sì, sì,
poi
sì. E
uno ordina una cosa del genere,
sta a
dici
posto una
io
settimana.
voglio, esatto, e quindi arriva questa
Bene.
cosa. Vabbè, abbiamo
Allora,
cercato
abbiamo.
nel nostro piccolo di darvi sensazioni di Persia, di posti belli, di cose buone da mangiare.
L'abbiamo detto dall'inizio, quindi insomma abbiamo provato a dare con la prima parte, come al solito, anche fare due risate e parlare un po'. Ricordo chi non si era collegato prima, si gioca di russo e si vince questa sera. Chi verrà estratto vincerà l'ebook di 10 miti su Israele di Ilan Pappé. Quindi avete ancora almeno 20 minuti buoni per giocare. Allora, adesso però veniamo un po' come dire, a commentare la situazione legata a Gaza e a quello che sta accadendo.
Allora, benissimo, per quanto riguarda Gaza, il punto della situazione l'ha fatto, perlomeno esprimendo la posizione dell'Iran, il 25 ottobre, l'Ayatollah Khamenei. Tra l'altro questo punto della situazione lo possiamo leggere in italiano anche sulla sua pagina Twitter o Facebook, o anche Instagram, ha queste pagine, la guida suprema dell'Iran, anche in italiano, e il punto della situazione che ha fatto lui è questo. Ha detto, ok, in questo momento diversi paesi stanno chiedendo il cessate il fuoco, come abbiamo visto tra l'altro nel corso di questa settimana proposte al Consiglio di sicurezza dell'ONU, a cui gli Stati Uniti hanno posto il veto, dicendo che no, il cessate il fuoco non si fa. E quindi l'Ayatollah Khamenei ha spiegato che gli statunitensi, gli americani praticamente hanno preso in mano la situazione di Israele e stanno gestendo di fatto la carneficina, il genocidio che si sta consumando a Gaza, però lo stanno gestendo loro, nel senso che appoggiano l'idea di Israele di dover eliminare, proprio cancellare Gaza e la sua popolazione, e quindi impediscono in sede ONU che si faccia, che possano arrivare a realizzarsi gli sforzi per un cessate il fuoco. Ricordiamo che la settimana scorsa persino Guterres ha rischiato di perdere il posto perché si era permesso di dire che ok, però l'attacco del 7 ottobre non è uscito dal nulla, è arrivato dopo oltre 50 anni di occupazione israeliana feroce e violenta, e quindi loro gestiscono la situazione, gestiscono il crimine che va avanti e si sta consumando. E in questo, purtroppo per gli abitanti di Gaza, non possiamo che dare ragione all'Ayatollah Khamenei, nel senso che Biden sta impedendo anche risoluzioni avanzate, che ne so, dal Brasile o da paesi indipendenti che in realtà vogliono fermare proprio questo genocidio pazzesco. Cioè le stesse fonti occidentali ammettono che metà delle, credo siano 7-8 mila ad oggi morti a Gaza, la metà sono bambini, no? E quindi praticamente fermare questa cosa, fermano tutti i tentativi di stabilire un cessate il fuoco, eccetera, eccetera, vanno avanti, gestiscono appunto le operazioni di terra che Israele vuole follemente svolgere, e praticamente dall'altro canto stanno portando all'interno di Israele ingenti quantità di armi, sistemi antimissili, non so, altri sistemi, e hanno inviato anche i loro diciamo esperti tra virgolette militari per poter praticamente rendere più micidiale e più micidiale appunto fatale l'intervento di terra contro Gaza. Questa una parte della situazione. L'altra parte dell'analisi che però fatta appunto la guida suprema iraniana è stato il fatto che comunque Israele da ora all'infinito può uccidere bambini palestinesi, può prendersela con i civili, ha detto che tra l'altro è un esercito che ormai funziona solo a uccidere donne e bambini, perché poi contro i combattenti non ha ottenuto risultati tanto brillanti, e non parlo solo di questa questione, ma ricordiamo nel 2000 il ritiro dal sud del Libano, nel 2006 la sconfitta contro il Libano, cioè tentativo di rioccupazione del Libano che non è andato bene, e tantissime altre sconfitte sul piano militare Praticamente sono tutte tra l'altro partite appunto da Israele, poi sono risultate almeno negli ultimi anni in una sconfitta. Quindi è un esercito che ormai serve a uccidere solo donne e bambini, non ce la fa a contrastare praticamente i combattenti palestinesi. E la previsione che lui ha ripetuto e la fa da anni, ha detto che la pazienza del popolo palestinese alla fine lo porterà alla vittoria. E se io posso aggiungere una cosa, come ho detto anche nella prima diretta, oltre a questo, secondo me la follia totale, no? La follia totale di chi sta decidendo dall'altra parte, l'America, Israele, non sappiamo chi sta decidendo le operazioni di terra, andare avanti con le operazioni, diciamo, di guerra, secondo me anche questo, queste folli decisioni avvicinano sempre più ciò che è Israele alla sconfitta, al crollo, alla scomparsa, forse. Tra l'altro, altra cosa che bisogna sottolineare è che è incredibile come, cosa che ha detto Khamenei, io ribadisco, incredibile che da una parte si dica che Israele ha diritto all'autodifesa, che però con l'autodifesa si giustifichi il massacro. Dall'altra parte però vengono bollati come terroristi coloro che sono un esercito di liberazione, no? Un esercito che combatte alla fine perché, no? Perché combatte? Combatte per il suo territorio, per la sua terra e quindi... Eh no, mi dispiace, cioè in nessun modo si può bollare come terroristi, no? Hamas. E allora come dovremmo chiamare allora Israele? È chiaro che la guerra non è una cena di gala, cioè si commettono, è tutta brutta, cioè anche uccidere un solo militare della fazione opposta è chiaro che è una cosa bruttissima, però è una cosa che in guerra accade. Però andare a dire che gli attacchi da una parte sono giusti, da un'altra parte sono sbagliati
No,
proprio di
beh,
principio
è una follia questo. Questo è quello, sì.
per una questione di, diciamo, che bisogna sempre umiliare un'altra civiltà. E secondo me, ora finisco, il paragone fatto dagli americani con l'11 settembre non regge assolutamente, perché
Infatti.
nell'11 settembre due edifici all'interno di uno Stato sovrano, che sono gli Stati Uniti, vengono attaccati da un gruppo di terroristi senza alcun motivo, no? Cioè non c'è una motivazione. Però,
No,
cioè,
no.
l'ha detto anche Gutierrez, cioè lì siamo dopo 75 anni di occupazione e sti palestinesi col negoziato, con le buone, con le preghiere, con la mediazione degli Stati Uniti, con qualsiasi cosa, non hanno ottenuto un bel niente, cioè non hanno uno Stato, non hanno nulla, no? E ora all'improvviso però la soluzione che continua, cioè mi meraviglio come posso dire questa cosa, la soluzione che ha messo davanti Israele e che gli Stati Uniti, perché è folle, però cercano anche loro di applicare e bloccare le azioni di mediazione internazionale è questa. Vogliamo entrare a Gaza, uccidere, perché questa è la verità, uccidere 2 milioni e 200 mila persone, perché anche su Rai News, se vedi gli aggiornamenti che arrivano da Israele, continua a dire l'esercito israeliano, Gaza è tutto un obiettivo, non c'è un posto sicuro a Gaza. Ed è una verità. Perché sono morti 15 giornalisti, sono state bombardate le scuole gestite dalle Nazioni Unite, l'UNRWA, i rifugiati palestinesi, sono stati bombardati gli ospedali. Non è... Cioè, calpestare qualsiasi diritto umano per fare un'azione folle. Tra l'altro, notizia dell'ultima ora è che hanno interrotto anche comunque i servizi di telecomunicazione con l'interno della striscia di Gaza. Quindi immagino che ci sarà un scenario ancora più
Ancora, sì.
disastroso di assassinio, genocidio, e non arriveranno nemmeno le notizie, cioè non sapremo neanche che
No,
cosa sta
ma
accadendo, no? E quindi è questo, no? È chiaro che a fronte di questo scenario, perché c'è una cosa a mio avviso che chi dice invadiamo Gaza e uccidiamo 2 milioni di persone non ha capito, no? Non si può fare un eccidio di genere nel 2023 in Medio Oriente. Vabbè, ragazzi, potete dire i medio orientali, gli islamici sono retrogradi, sono rimasti indietro, non sono progrediti come noi, tutto quello che volete, no? Però non si possono uccidere 2 milioni di persone sotto gli occhi di tutti in Medio Oriente. O il re di Giordania, che è un figlio israeliano pazzesco, no? Lui e la moglie hanno iniziato a fare dichiarazioni durissime, no? Contro Israele, dire, ma che siete matti? Cioè, è una follia totale, no? Erdogan, no? Che ha relazioni, la Turchia ha relazioni con Israele, anche buone certe volte, no?
È
Ha
stato
annullato
alleato
la
addirittura.
visita.
Sì, è
Ha
stato
annullato
alleato
la visita,
e ha detto
ma
cose
poi sta.
pesanti.
Ma poi, se Erdogan, spieghiamolo ai nostri amici, visto che Erdogan non vuole finire qui la sua carriera politica, e la Turchia sono 80 milioni di gente che le cose le capisce, no? È un paese progredito come l'Iran. Cioè, non può stare lì a non dire niente. Cioè, ha fatto silenzio per qualche giorno. Ora anche lui deve condannare, deve, però ieri finalmente, perché alla fine è questo, il ministro degli esteri iraniano è andato senza previsto, a sorpresa, si è presentato a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ha detto molto francamente: noi non vogliamo un allargamento del conflitto, però se si parla dell'operazione di terra, operazione di terra uguale uccidere 2 milioni di persone, è chiaro che non possiamo stare a guardare. Cioè, è come se io dicessi, no? In piena Europa arrivo io e voglio uccidere 2 milioni di persone, abitanti che ne so, vabbè, qualsiasi stato di qualsiasi zona. Ma è possibile che gli europei stiano tutti a guardare?
No, questa è
Cioè, è
la cosa. Io
impossibile.
questo volevo dire. A me quello che veramente fa orrore in tutto questo, perché delle intenzioni di Israele, semmai ce ne fosse bisogno, oramai hanno dato prova i loro stessi portavoce o comunque rappresentanti, ex ambasciatori. L'altra sera un ex ambasciatore israeliano in Italia era veramente un indemoniato che diceva appunto: il nostro obiettivo, noi non ci interessano questi discorsi razionali, il nostro obiettivo è distruggere Gaza, che è il male assoluto, e chiunque nel mondo minacci la vita di un ebreo deve morire. Tanto che addirittura il conduttore ha dovuto chiamare la pubblicità perché era un imbarazzo pure loro. Ma quello che veramente fa orrore
Aspettiamo.
è che in Italia nessuno, cioè nessuno, hanno tutti paura. Domani, io qua lo dico perché comunque può essere anche un appello, domani alle 3 c'è la manifestazione nazionale per la Palestina, qui a Roma, che parte da
Cioè
Porta San
faccio, ma
Paolo.
cioè faccio, ma scusa, faccio un appello io al Presidente del Consiglio Meloni e al Ministro degli Esteri italiani. Cioè, voi due siete due persone che rappresentate l'Italia nel mondo. In Medio Oriente, tu lo sai, se tu vai a dire che io sono italiano, tutti ti diranno: io ho l'Italia nel cuore. Voi continuate a dire: non si deve fare il cessate il fuoco, non ci deve essere la fine del conflitto, e Israele ha il diritto a fare l'operazione di
Ma
terra.
la cosa è l'Unione
Cioè,
Europea che ha detto le pause
Tajani
umanitarie.
di Tajani. Tajani dice sì, una piccola pausa umanitaria, ma poi devono entrare e uccidere
Riprende.
tutti. Ma cioè, questo, no, un attimo solo, cioè questo è quello che vuole il popolo italiano? Cioè il popolo italiano che noi tutti conosciamo dice, hanno il diritto di entrare a Gaza e uccidere tutti? Cioè l'Italia è sempre stata, negli ultimi anni, la sua politica, nel bene o nel male, ha sempre sostenuto la pace, no? Ha sempre sostenuto la pace. Ora lo capisco che la politica è dettata dagli americani e dagli israeliani, però, oddio, cioè, sostenere questa cosa è molto brutto. Sostenere questa cosa è davvero brutto, no?
No,
Dire
ma
Hamas deve essere distrutta, occuperemo Gaza, non ci sarà più. Occuperemo Gaza cosa significa? Cioè, vuol dire che vogliamo uccidere 2 milioni di persone, no? Nel migliore dei modi, quelli che non riusciamo a uccidere li mandiamo con la forza nei paesi limitrofi, cioè un
No, ma le voglio.
ritorno,
No, ma loro li
una
vogliono mandare da
riedizione,
Sinai. Deserto da
uccidere tutti
Sinai.
comunque. No,
Sì, no, ma
no,
deserto da
vogliono
Sinai
uccidere
significa.
quelli che
Comunque.
pigliano, quelli che scappano, vabbè, cioè questa non è una
Ora,
soluzione. E
questo
però
quello
ora
che.
rispondiamo, però rispondo a ciò che l'operatore di terra di Gaza. Volete uccidere 2 milioni di persone? Ok, va bene. Però è chiaro che quando ci sarà questa operazione a uccidere tutti i palestinesi, sicuramente i palestinesi della Cisgiordania, perché sono lo stesso popolo, entreranno in guerra aperta con il regime sionista, che la posizione dell'Iran è lì, l'unico terrorista che noi vediamo sono proprio loro, no? I palestinesi della Cisgiordania e uno entreranno in guerra. Il Libano entrerà in guerra, l'Hezbollah libanese, perché già è stato bombardato e oltre 2 dozzine di libanesi sono stati uccisi nei bombardamenti di Israele. Entrerà in guerra la Siria, perché tra l'altro deve liberare le alture del Golan, il suo territorio occupato. Entrerà in guerra lo Yemen, l'Ansarullah, no? Che ha i missili, attenzione, ha i missili per raggiungere Israele. E lo farà, e finora, se non l'hanno fatto, credo che sia per l'azione di attori della regione, e lo farà la resistenza popolare dell'Iraq, che ha combattuto contro l'ISIS, andrà, come ha iniziato a fare, a colpire tutte le basi americane che ci sono, perché l'America arma e porta ingenti quantità di armi militari a Israele, l'autore di questo genocidio. E se proprio tirato per i capelli, anche l'Iran entrerà in guerra. Quindi, se vogliono andare a uccidere 2 milioni di persone, no? E creare la terza guerra mondiale, va bene, no? Però Biden, Netanyahu e di lì in poi Tajani e i leaders europei sappiano, si ricordino chi l'ha voluta la guerra mondiale. Brasile, non so, la
Certo,
Russia, questi
hanno fatto.
paesi, come giusto che sia, chiedono un cessate il fuoco e l'inizio di un discorso, la ripresa del discorso dei due stati, finalmente dare uno stato ai palestinesi che se lo meritano, no? Cioè, non, hanno il dinosa, lo meritano, hanno il loro minimo diritto, no? Vogliamo fare la guerra, cioè dopo un certo punto. Fino a un certo punto si può mantenere la cosa, è quello che ha detto Amir Abdullahian. Ricordiamoci, ci sono stati dei precedenti. Gli Stati Uniti hanno ucciso in un attentato Soleimani, e che è successo dopo? Si sono presi 17 missili balistici sulla loro più grande base in Iraq. Erano stati informati, attenzione, erano stati informati dal governo iracheno. Per questo non è morto nessun soldato americano. Però, non essendo informati, che cosa sarebbe stato? Gli stessi avrebbero creato una strage, sarebbero stati 2, 3, 5 mila morti, no? Cioè,
No,
vogliamo
certo,
scatenare
no.
una guerra mondiale a tutti i costi, e vabbè, scateniamola. Però
Volevo
attenzione,
dire, fammi dire adesso una
sappia,
cosa che volevo chiudere un po'
si deve sapere chi è stato a iniziare tutto
Certo,
questo.
no, ma questo sì, ma io a questo proposito insisto e apro una parentesi sulla situazione italiana interna, in cui si è demonizzato oramai da troppo tempo chiunque cercasse di sostenere la causa palestinese e di fronte anche a quello che sta accadendo, alle ore drammatiche che stiamo vivendo, anche gli appelli. Allora, oggi pomeriggio c'è stata un pomeriggio di preghiera che ha indetto Papa Francesco, a cui hanno partecipato, da quello che ho visto, moltissime persone. Domani c'è una manifestazione, che è una manifestazione che è fatta per chiedere il cessate il fuoco. È una manifestazione per sostenere i palestinesi che stanno veramente, come dire, passando l'inferno e hanno, diciamo, il grosso della comunicazione, dell'informazione italiana, fatte rarissime eccezioni, sta facendo passare che invece domani chi va alla manifestazione è con Hamas, cercando così, come dire, di continuare a mettere, come dire, a buttare fango sulle persone che stanno chiedendo la pace, a dire che sono tutti terroristi, a Addirittura, aspetta,
ma facciamo,
scusa,
ma facciamo...
aspetta, fammi, sì. Scusa, l'unica persona, diciamo, di rilievo politico che domani ci sarà nel corteo, almeno così, è l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che per questo è stato criticato, lo stanno criticando tutti, e il PD, come dire, con un atto ancora estremo, di grande coraggio, come è suo solito, ha detto, la segretaria Eli Schlein ha detto, noi non aderiamo, chi ci vuole andare ci va a titolo personale. Cioè, non sono stati capaci nemmeno di questo, cioè nemmeno di fronte a quello che sta accadendo in queste ore, nemmeno di fronte alla richiesta di un cessate il fuoco, non è che stiamo dicendo venite e, che ne so, bruciate la bandiera di Israele, anche che non lo farà nessuno, magari nemmeno domani lì. Loro invece stanno facendo passare tutto questo come chi sostiene questo. Addirittura Corrado Augias ha detto: mi vergogno della sinistra italiana, o Fassino, che è stato uno che è stato nel PC, che dice: sì, però tutto questo non deve far scordare l'attacco di Hamas. Io non ho parole, perché queste persone, qui scusate, adesso mi sfogo pure un po', ma io me le ricordo quando 30 anni fa, 35 anni fa, c'avevano la kefia al collo, accoglievano i delegati dell'OLPA alla festa dell'unità e dicevano cose completamente diverse. Oggi qualsiasi esponente semplicemente possa essere sospettato, come dire, sì, però insomma adesso anche basta, facciamolo sto stato per i palestinesi, viene visto come il demonio. Quindi io invito...
La risposta è questa, non si fa carriera.
Sì, carriera, quello va bene, però io...
Non si fa carriera.
Chi ascolta e chi fa, domani è importante esserci, cioè io ci sarò alla manifestazione, invito chi è a Roma, chi può, chi ovviamente, cioè, insomma, chi può fare la manifestazione, di partecipare, perché è importante esserci e testimoniarlo anche con le immagini, visto che altrimenti poi dicono che chissà che è successo, perché ho letto sui giornali più importanti italiani, dopo la manifestazione a cui sono stato una settimana fa, che nella manifestazione si era detto morta agli ebrei, che nessuno l'ha detto, nessuno, io c'ero alla manifestazione, sono andato a due manifestazioni, non c'è stato nessuno slogan contro gli ebrei, c'erano state delle richieste legittime, sacrosante, dei palestinesi, hanno parlato delle delegazioni palestinesi, hanno parlato altre persone, ecco, questo va detto.
Ma scusa, se gli ebrei a New York sono scesi in piazza chiedendo il cessate il fuoco, basta bombardare Gaza, cioè,
no, ma
tra l'altro, altra questione, noi abbiamo parlato delle eventuali conseguenze, purtroppo, che avrebbe l'azione di terra, come la stanno, cioè l'obiettivo che stanno presentando. Però io voglio dire una cosa: mettiamo che non ci sia nessuna conseguenza regionale, cioè mettiamo che i palestinesi siano davvero soli lì, lasciati a morire da tutti, no? Cioè, c'è una mente così malata che pensa che il problema del Medio Oriente tra palestinesi e israeliani verrà risolto uccidendo tutti i palestinesi? Cioè, questa è una mente malata, perché non sarà così. Ammesso, mettiamo la follia, no? Che tutti i palestinesi vengano tolti, eliminati, annichiliti, la questione era risolta.
No, ma cioè, è una
follia. No, cioè, noi abbiamo, non so se ora c'è, gli hai video per quanto riguarda la Palestina, vediamone qualcuno.
Ci sono questi due video, partiamo con il primo, che è anche una cosa utile, anzi necessaria, per capire di cosa veramente. Alla fine parliamo,
stiamo parlando
di quello che è successo negli anni. Eccolo qua.
Questi sono i territori di israeliani e palestinesi praticamente dal 1948 fino a oggi. Vedete la parte rossa che si sta ingrandendo, è praticamente, sono i territori occupati, perché altro non è, dal regime di Tel Aviv.
E qui l'osservazione che fa Andrea, vedete, è giustissima. Come fanno a parlare degli stati quando hanno invaso con 700.000 coloni, non c'è più continuità territoriale? E questo pure un altro, guarda, rivediamolo, faccio rivedere proprio la parte questa qui. Quando si spezza qui, vedete in basso, e Gaza che sta sulla sinistra,
e a sinistra, a sud,
Cisgiordania sta dall'altra parte. Cioè, hanno fatto in modo, Israele e chi lo ha permesso, quindi, come dire, la comunità internazionale e quindi gli Stati Uniti in primis, gli hanno permesso di sabotare un processo di pace. Questo è il problema, che nel 93 era molto labile come accordo, però c'era, esisteva. Poi hanno fatto un po' come gli pareva, cioè hanno mangiato tutto il resto del territorio.
Esattamente, cioè come diceva Carnelos, cioè sì. Mentre io e te stiamo a discutere sul come dividerci la pizza, tu inizi a mangiarla una fetta dopo l'altra. Cioè, dice, ma non ci siamo ancora messi d'accordo sul come dividerla? Cioè, vabbè, non fa niente, io intanto occupo.
Sì. E poi alla fine, se dicono testo, mi arriva una pizza perché mi dicono no, ma tu devi stare zitto.
Attenzione, il discorso oggi non è risolviamo, cioè, appunto, il regime sionista che è detto il più democratico, cioè, non ti fa un discorso politico, ti dice io voglio entrare a Gaza, operazione di terra, uccido quelli che ci sono e dopo non ci sarà più. Cioè, questo l'esito di aver fatto gli accordi, aver fatto gli accordi di Oslo. Se il povero vecchio Arafat avesse continuato a combattere, no? Magari come il sud del Libano che è stato liberato, magari tante zone hanno avuto un buon fine, magari i palestinesi ora se la passerebbero anche meglio, no?
È stato un grande bluff cui alla fine è caduto lui.
Cari amici, non facciamo il cessare il fuoco, continuiamo operazione di terra. Io ho fatto una media, mediamente sono 500 giornalmente, ora in base fino ad ora, i palestinesi che muoiono ogni giorno, 250 bambini muoiono ogni giorno. Questo significa fare l'operazione di terra e continuare a fare. E vediamo appunto bambini palestinesi.
Heading to the place that got struck, and just people gave me these two babies. They are injured by the bombing. I just see them. You're fine.
Ecco, io non ho avvertito prima, dispiace, cioè, però purtroppo è inutile parlare poi, come dire, fare tanti bei discorsi se non si vede di cosa parliamo, e anzi non è nemmeno questo,
ecco,
purtroppo.
Da spiegare.
Ecco, la cosa più orribile da vedere.
No, da spiegare che no al cessate il fuoco vuol dire, almeno per questi giorni, quando l'operazione di terra non è manco iniziata, vuol dire uccidere 250 bambini al giorno. Vuol dire non voler fermare tutto questo, anzi, non solo non voler fermarlo, parte degli Stati Uniti mandare nuovi missili, batterie, non so cose, sistemi più avanzati, all'avanguardia, per proseguire a fare tutto ciò.
Ecco, io chiediamo in modo.
È la comunità europea che continua a dire. Qualche pausa sì, ma poi questo si deve fare, cioè bisogna fare il genocidio.
Questo è il male assoluto. Avete appena visto in, come dire, 30 secondi di male assoluto quello che va estirpato secondo Israele. E mi dispiace, però insomma tutto questo non può essere accettato da persone che si dicono democratiche, che si dicono magari cattoliche, che vanno a pregare in chiesa, cioè è veramente uno schifo. Quello che abbiamo visto negli ultimi anni sta toccando veramente il massimo in queste 2-3 settimane, e quello che ci tocca sentire, ascoltare, vedere tutti i giorni. Ecco, queste immagini voi non le vedrete, perché voi vedrete, per carità, anche le vittime israeliane, non è che dice dall'altra parte il sangue c'è un altro...
Nessuno ha detto che le vittime israeliane non sono vittime, nessuno ha detto che i bambini israeliani non sono quelli che sono, no, nessuno ha detto questo, no? Però se noi abbiamo costruito un sistema ingiusto, un sistema che opprime un'intera popolazione e gli dice tu non hai nessun diritto, no? Alla fine che cosa si deve fare? Ormai al di là del pensiero politico, ora palestinesi o israeliani, secondo me c'è una cosa molto semplice. Cioè ti dicono facciamo la pace, fermiamo la guerra o no? La posizione di Stati Uniti, Israele e di tutto l'Occidente, dei paesi europei, è no, dobbiamo continuare a fare la guerra e uccidere gente. Cioè, credo, magari uno non può fare, magari uno non può fare un discorso politico articolato, dice io non lo so, non sono informato, questo sì, ma capire ammazziamo o no, facciamo la pace o no, credo che questo sia molto semplice.
Ma la cosa che dimostra anche, come dire, la cattiva coscienza dell'Europa e del nostro governo in particolare è quella di dire caviamocela come ridando più autorità all'autorità nazionale palestinese, che non conta più nulla ed è colpa vostra se non colpa più nulla, perché l'avete isolati, loro hanno fatto i loro errori, quelli, sappiamo la NP sta in Cisgiordania e praticamente negli anni è diventata una sorta di, come dire, di assistente della polizia israeliana, perché questo alla fine è diventato, e adesso comunque pure in Cisgiordania i palestinesi li stanno ammazzando a centinaia, perché ne sono morti centinaia pure lì, quindi già comunque stanno subendo la repressione, ma noi come ce la caviamo, tanto per fare, famo lo strano, diciamo che dobbiamo, ce la caviamo ridando più forza alla NP. Come? Come? Cioè io questo dire, abbiamo mandato al governo una che potrebbe fare al massimo la presidente di municipio, in un municipio manco troppo grande, e queste sono le cose che sparano là, però è corsa da Netanyahu a esprimere solidarietà.
Ma purtroppo, ecco, ma quello che hanno fatto, che hanno fa la NP, hanno fatto in precedenza anche quelli che ora combattono contro Israele.
Ma certo,
se
ma
non l'abbiamo fatto... capito, se non l'abbiamo capito, la fine che faranno quelli della Cisgiordania è la stessa. Cioè un giorno arriveranno, vorranno mettere colonie da tutte le parti e diranno ve ne dovete andare o vi ammazziamo. Cioè non è che in Cisgiordania la cosa andrà differente.
Ma non è che lo stiamo dicendo noi, perché due partiti israeliani che sono al governo oggi lo hanno nel programma elettorale. Cioè quei territori che loro chiamano Giudea e Samaria, che è la Cisgiordania, nei loro programmi di due partiti di estrema destra che sono al governo con Netanyahu, c'è il programma di renderli, di assoggettarli completamente a Israele. Quindi non è che cioè, questi siamo noi due esagerati, siete perché voi così. No, l'hanno scritto, messo cioè, nero su bianco.
Quindi il piano è questo ufficialmente. I palestinesi tutti o muoiono o devono scappare.
O devono scappare, questo è.
Il resto
o
li ammazziamo.
Risolto il problema.
E questo è il piano appoggiato.
Qui mi becco pure.
No, vabbè. Questo è il piano ufficiale appoggiato da Stati Uniti e dall'Unione Europea.
E io qui vorrei che come vada
questa guerra, no? Fuori dall'Occidente, te lo giuro, non avranno più nessun interlocutore. Cioè, manco in Giordania, manco in Arabia Saudita, manco negli Emirati, ma manco nel Qatar. Perché tu lì stai uccidendo, cioè i fratelli, cioè quanti cioè, ci sono anche italo-palestinesi, però immaginati quanti giordano-palestinesi ci sono, quanti di doppia nazionalità egiziana, quanti del Qatar, cioè lì tu stai uccidendo la gente, hai perso tutto. Nessuno credibilità.
Dico una cosa pesante e mi assumo tutta la responsabilità, me l'assumo io, che rispetto alla prima intifada, che appunto io ho gli anni per ricordarla perché andavo in piazza anche allora, ma nel dibattito interveniva anche la comunità ebraica italiana e lo faceva con molta onestà, con molto coraggio, anche dissociandosi in modo anche duro da Israele. C'era l'associazione Martin Buber Ebrei per la Pace, c'erano tanti altri movimenti che in altri paesi ci sono, proprio all'interno della comunità ebraica. Sarebbe una cosa importante, e invece in Italia questa è una voce molto debole, a parte Moni Ovadia e a parte in alcune sue prese di posizione Gad Lerner, io non ho sentito nulla, anzi ho sentito delle cose terribili. Io questo mi fa male a me, aver sentito amici, conoscenti ebrei, di religione ebraica, che hanno detto bellamente, tranquillamente, vabbè, ma in fondo i palestinesi sono arabi, quindi possono andare benissimo in Giordania. E certo, che ci vuole? Tu lasci casa tua e te ne vai da un'altra parte, che tanto sei arabo. A questo siamo arrivati.
Cioè, se io facessi questo ragionamento, cioè, gli italiani tanto sono occidentali, possono andare tutti a vivere in Francia.
E certo, quindi a lasciare...
Ma hanno un minimo senso questi discorsi.
Ma queste cose qua le ho sentite dire da una persona che di cui non dico il nome, che anche appartiene a una famiglia, diciamo, di sinistra, cioè che ha avuto una storia nella sinistra italiana.
Ma poi, tra
E questo
l'altro, a
era
questo
nazista,
punto, a
scusa.
questo punto, a questo punto, torniamo su tutto questo anno precedente a proposito dell'Iran. Per una ragazza, oddio, tragicissimo, tragico, però per una ragazza morta in Iran, tutto l'Occidente si tagliava i capelli. Per
Ah,
8.000 palestinesi, di cui 4.000 bambini uccisi, non solo nessuno esprime solidarietà, ma dicono: dobbiamo andare avanti, dobbiamo
certo.
ucciderli tutti o farli scappare tutti. E dobbiamo andare avanti, e tutte le diplomazie europee, l'America lo dicono. Cioè, ditemi quale credibilità rimarrà per l'Occidente
No,
quando un
ma è
domani
così.
un'altra ragazza, aspetta, quando un domani un'altra ragazza in Iran, in Arabia Saudita o in qualsiasi paese islamico morirà, e ci saranno di nuovo quei cuori, quei cori ipocriti, perdonami, no? In condanna a
Allora,
quello.
allora,
Avranno
figurati.
ragione, gli iraniani, i turchi, i sauditi a dire: ma andate proprio a quel paese, no? Che avete fatto dei crimini e sostenuto dei crimini efferati, e ora venite a romperci le scatole per una questione brutta, d'accordo, ma voi non siete nel pulpito giusto per
Questo
poterne parlare.
è il punto, no? Ricordiamo che l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite a settembre, quindi pochi giorni prima dell'attacco di Hamas e poi della ritorsione, dell'attacco dell'assedio di Gaza, durante la riunione dell'Assemblea Generale, quando parlava il rappresentante, il presidente iraniano, lui fece quel teatrino con la foto della povera Mahsa Amini, che poi, capito, oltretutto c'è anche quest'uso veramente, come dire, veramente osceno anche della memoria delle persone.
Offensivo, cioè, di
Offensivo,
una
ma dello
persona
sfruttamento
che è morta
di
tragicamente.
cui abbiamo parlato tantissimo. Ma loro vengono, infatti, qualcuno ha fatto una battuta: evidentemente al governo di Israele le donne musulmane piacciono soltanto morte. Ecco, quindi questo è una cosa pesante da dire, ma è esattamente così, perché stiamo facendo schifo. Quando noi parliamo e qualcuno verrà a parlarci di civiltà occidentale, ricordiamoci di
E di
Gaza,
diritti
ricordiamoci che oggi
umani, e di diritti umani.
ricordiamoci quello che non stiamo facendo adesso, quello che non abbiamo detto in tutti questi anni e di quello che faremo
No,
domani.
abbiamo, in quanto America, abbiamo posto il veto alla risoluzione al Consiglio di sicurezza del Brasile, che chiedeva il cessate il fuoco, cioè non chiedeva di dare qualcosa ai palestinesi, attenzione,
No,
diceva: non
capito.
ammazzatevi più.
Sì, come poi è stato da sempre, in cui in tutte le trattative era pace in cambio di terra, non cambio di Stato, perché lo Stato è questo tabù che per i palestinesi non esiste. E comunque si sa che il Brasile, anche quello, è un paese fondamentalista islamico, per cui insomma
Che ci
non lo
odia
sapevo,
e che ci
che ci odia,
la, la,
e che quindi.
beh, proposta per l'articolo di domani di Rampini è: perché l'ultimo secolo, perché il Brasile ci odia?
Ma come diceva giustamente una volta Carla a una persona, diceva: perché tu mi odi? Carla, mia moglie, per chi non lo sapesse, una frase che io dovrei scolpire, disse: ma io per odiarti prima ti dovrei considerare, il che veramente noi la dedichiamo al nostro caro giornalista, che tanto non ci sentirà mai, perché chiaramente a quest'ora
Vabbè, è
sta
chiaro.
preparando le bretelle. Va bene, chiudiamo qua. Scusate se ho alzato anche la voce, ma
Ci siamo dilungati.
veramente ci siamo dilungati. Giochiamo, per modo di dire, estraiamo chi vincerà il libro. Faccio rivedere, abbiamo
Il
ancora un
libro.
secondo di Papè, 10 miti su Israele. È un libro, questo è un libro molto interessante. E, ecco, ripeto, non ci sono problemi di diritti, per cui l'ho potuto mettere in gioco. E quindi adesso tiriamo a sorte con la promessa poi di rivederci venerdì
Venerdì
prossimo con
prossimo.
Davuto. Speriamo anche di avere prima o poi anche delle notizie migliori di quelle che questi giorni siamo costretti a dare. Anticipo soltanto, prima di girare qui la ruota, ancora dare qualche secondo a chi fosse in ritardo, che il prossimo appuntamento è martedì con Domenico Nocerino, che presenterà il numero 4 della sua rivista Opinio Iuris, Archi di Crisi, in cui come dire, un numero di questa rivista di geopolitica mandato in stampa praticamente prima che scoppiasse il finimondo, ma che già disegnava degli scenari tutt'altro che tranquillizzanti, però sarà sicuramente interessante seguirlo. Bene, io gioco senza troppe fanfare, vediamo chi è che a cui manderò il libro questa sera. Vediamo un po', spero sappia qualcuno, più o meno l'hai giocato quasi tutti. Vince Marco, bene, complimenti, te lo mando per email tra poco. Tutti gli altri, comunque, guardate, è un libro che si trova molto facilmente, quindi non avrete sicuramente problemi ad averlo. Intanto Giuliana dice applausi a cara, sì, giustamente, e quella è una frase che bisogna sempre considerare. Io purtroppo non so, per odiarti prima ti dovrei considerare, è una cosa da imparare. Allora Davud, grazie per essere stato con noi, per averci raccontato tante cose, ci ha fatto vedere anche
grazie a te e ai nostri
che
amici
che non mancano, e speriamo di vederci presto anche con buone notizie. Buona serata.
Inshallah.
Buonanotte.